Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. In Francia il fermo tramutato in arresto per il controverso islamologo Tariq Ramadan, accusato di stupro da due donne. Nessuna idea su dove possano essere finiti. Il Dipartimento della Difesa ha perso le tracce di alcuni documenti sull'esercito segreto P26. Troppi pochi maschi maestri alle elementari. Nel Canton Berna un'associazione lancia una campagna di sensibilizzazione. Una settimana negativa culminata con un mini crollo. Ieri la borsa statunitense è in difficoltà anche a causa di un'economia che va molto bene. Sci al via proprio in questi istanti la discesa libera femminile di Garmisch-Partenkirchen, Lara Gut con il pettorale numero 1. Tariq Ramadan resta in carcere. La giustizia francese ha tramutato in arresto il fermo dell'islamologo svizzero, che nega con fermezza le accuse di stupro. Ma nel confronto con le vittime sono emersi nuovi dettagli. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
Ad incastrarlo anche una cicatrice all'inguine rivelata nel confronto diretto con una delle due donne che lo hanno denunciato per stupro, un dettaglio impossibile da vedere se non in occasione di un rapporto intimo, comunque imposto in quel giorno del 2009 in un hotel di Lione alla donna che lo scorso ottobre ha raccontato una giornata di percosse e rapporti sessuali umilianti a un magistrato, come prima di lei aveva fatto un ex salafita diventata poi femminista che subì violenze nel 2012 in un hotel di Parigi. Tariq Ramadan avrebbe confermato l'esistenza della cicatrice ma contestato ogni accusa rifiutando di firmare il verbale del confronto e ritenendosi vittima di calunnie. Il teologo svizzero, ormai formalmente indagato per stupro, rimane però in carcere in attesa di un nuovo confronto con il giudice del riesame. Ramadan era stato fermato mercoledì quando si era presentato alla convocazione degli inquirenti che prima di organizzare l'interrogatorio durato 48 ore avevano investigato per 3 mesi raccogliendo anche testimonianze di altre musulmane vittime di abusi mai denunciati, ma frutto sempre dello stesso metodo, con richieste di consigli e aiuto trasformate ogni volta in aggressioni.
Ora la notizia di una scomparsa, non di una persona, ma di alcuni documenti, per così dire estremamente sensibili, riguardanti l'esercito segreto P26, di cui appunto il Dipartimento Federale della Difesa ha perso le tracce. I contorni della vicenda resa nota oggi dalla Tagesanzeiger ce li illustra Johnny Canonica.
In tempi di guerra fredda, l'esercito segreto P26 era stato formato da alcuni ufficiali con l'obiettivo di resistere a un'eventuale invasione della Confederazione da parte dell'Unione Sovietica. 400 tra uomini e donne addestrati alla resistenza e con un arsenale a disposizione che agivano senza base legale e al di fuori di qualsiasi controllo politico. Lo scandalo della scoperta portò a una commissione parlamentare d'inchiesta e allo scioglimento di questo esercito, ma portò anche alla redazione di un rapporto amministrativo mantenuto segreto sui rapporti tra la P26 e altre organizzazioni simili straniere. Un rapporto comprendente anche diversi allegati. Un rapporto che nel settembre del 2016 uno storico ha chiesto di visionare per sentirsi rispondere dall'archivio federale che loro quel rapporto non l'hanno. Al che, preso dal dubbio che quei documenti fossero stati distrutti, la persona ha immediatamente informato della cosa la delegazione delle commissioni della gestione del Parlamento, competente per la vigilanza sui servizi segreti elvetici. Nel frattempo la delegazione ha trovato il rapporto al Dipartimento Federale della Difesa, ma non gli allegati, 7 classatori e 20 dossier. Un'assenza che il Dipartimento non riesce a spiegarsi e che preoccupa sia gli storici sia i politici, perché se non venissero ritrovati, alla scadenza del segreto nel 2041, l'opinione pubblica sarebbe impossibilitata a conoscere tutta la verità su questa vicenda, senza dimenticare che il fatto che siano spariti lascia adito a innumerevoli speculazioni su chi l'abbia fatto e perché.
A Coira è in corso una manifestazione di sostegno al servizio pubblico radiotelevisivo che nei Grigioni offre programmi a tutte e tre le componenti linguistiche del cantone. Si tratta di una manifestazione simile a quella tenutasi in Ticino lo scorso fine settimana e da inserire nella campagna in vista della votazione sull'iniziativa Nobillag. Sulle particolarità di questa manifestazione ci aggiorna Davide Paggi.
Beh, oggi a Coira è una giornata abbastanza fredda, eppure qui ad Alexanderplatz, questa piazza del centro della capitale retica, adesso ci sono circa 400-500 persone riunite in una manifestazione organizzata dagli ambienti culturali grigionesi. È una manifestazione contro l'iniziativa Nobillag, che però non è un classico corteo, ma piuttosto un presidio fatto appunto di una ventina di piccoli discorsi e altrettanti interventi musicali di satira come quello di adesso e di lettura. Un presidio che durerà 7 ore fino alle 5 di oggi pomeriggio e che quindi c'è da attendersi, questo lo dicono gli organizzatori, una partecipazione in termini numerici non dissimile da quella del corteo della scorsa settimana di Bellinzona. Tra un bicchiere di vin brulé hanno parlato dei politici come la consigliera federale Simonetta Sommaruga, ma soprattutto hanno preso la parola rappresentanti del mondo linguistico, sociale e culturale che sul palco allestito qui su Alexanderplatz hanno ricordato come il servizio radio televisivo pubblico sia importante non solo per chi lavora per la SSR ma anche ad esempio per l'IOD, per il turismo, per le lingue minoritarie, l'italiano e il romancio e per le varie realtà che conservano e promuovono le tradizioni regionali.
Insegnanti maschi cercansi è l'appello lanciato dall'associazione Männer an der Primarschule che fa stato di una professione, quella di docente alle elementari, sempre più saldamente in mani femminili. Le conseguenze non misurabili in termini di prestazioni scolastiche, dicono gli esperti, ma in una mancanza di varietà tra le persone di riferimento degli allievi. Ecco perché l'associazione ha lanciato una serie di progetti per avvicinare, o meglio riavvicinare, gli uomini a questa professione. Sentiamo Gianluca Olgiati.
Approdare alle medie senza aver incrociato nessuna figura maschile a scuola se non il bidello accade a sempre più allievi in Svizzera, dove la quota di docenti maschi alle elementari, ancora una maggioranza fino agli anni 60, è progressivamente calata fino all'attuale 18%. Lo sa bene Mario Kondrat, che nei corridoi dell'alta scuola pedagogica dei Grigioni a Coira incrocia pochi giovani che come lui hanno deciso di diventare insegnanti. Una scelta su cui Kondrat assicura di aver riflettuto bene. Lui, che dopo aver lavorato 10 anni come ingegnere edile, ha deciso di dare una svolta alla sua vita. Un percorso, il suo, che non è un'eccezione, secondo il presidente dell'associazione Männer an der Primarschule, il pedagogista Ron Holbright.
La maggioranza dei nuovi insegnanti maschi sono persone che inizialmente hanno imparato o esercitato un'altra professione, prima di capire che in realtà avrebbero voluto fare i docenti. I giovani sono bloccati, devono fare un percorso più lungo per arrivarci e ciò non ha senso.
Ma quali le ragioni di questi pregiudizi? Una domanda con la quale si è confrontata Christa Kappler, docente all'Alta Scuola Pedagogica di Zurigo.
Le professioni prettamente femminili tendono a perdere di prestigio. Una volta il maestro era una persona che godeva di grande rispetto e autorità. Oggi questo ruolo è cambiato e i giovani crescono imparando che è un tipico lavoro da donna, quindi molti non lo considerano neanche tra le possibili scelte professionali.
Non senza conseguenze, ritiene Ron Holbright.
A casa noi uomini siamo poco presenti, a scuola pure, quindi una generazione di bambini cresce senza figure maschili di riferimento.
Più uomini alle elementari, dunque, ma è davvero necessario? Christa Kappler, cosa dicono le ricerche in questo campo?
Per quanto riguarda le prestazioni scolastiche o il rapporto insegnante-allievo, non ci sono conseguenze dimostrabili. Gli uomini non sono maestri migliori e non godono per forza di più autorità rispetto alle donne. Ma una quota maschile più elevata sarebbe importante, perché favorirebbe la diversità tra le persone di riferimento, contribuirebbe ad abbattere gli stereotipi di genere.
Un bacino di potenziali insegnanti da raggiungere, dunque, anche grazie a piattaforme online rivolte proprio a giovani e meno giovani interessati ad avvicinarsi a questa professione. Sono alcuni dei progetti che l'associazione Männer an der Primarschule ha lanciato in collaborazione con alcune alte scuole pedagogiche, con l'obiettivo dichiarato di aumentare la quota di docenti uomini alle elementari dall'attuale 18% al 30% entro il 2030.
Negli Stati Uniti, siamo all'estero, aumenta lo scontro politico dopo la pubblicazione di un controverso documento sulle attività dell'FBI. Un memo scritto dai repubblicani della Commissione Intelligence della Camera e desecretato dal Presidente degli Stati Uniti, nel quale sostanzialmente si accusa la Polizia Federale di scorrettezze nelle intercettazioni di un ex consigliere della campagna elettorale dell'allora candidato Donald Trump. Accuse respinte dall'FBI, contestate presidente dai democratici al congresso e anche da alcuni senatori repubblicani. Thomas Paggini, ma cosa dice esattamente questo documento?
Beh, la vicenda è complessa e bisogna fare diversi passi indietro. Durante la campagna elettorale per le presidenziali del 2016, un'azienda di consulenza esterna, pagata prima dagli oppositori repubblicani di Trump e poi dallo staff di Hillary Clinton, aveva assoldato una ex spia britannica per indagare sui contatti tra il miliardario newyorkese e il Cremlino. Ecco, il risultato fu un rapporto poi pubblicato tra mille controversie dopo le elezioni, un rapporto definito spazzatura da Trump. Ecco, secondo il documento desecretato e reso pubblico ieri, sono 4 pagine, l'FBI avrebbe usato anche questo rapporto per convincere un giudice a concedere l'autorizzazione di mettere sotto controllo tale Carter Page, che era un collaboratore di politica estera di Trump. Ma l'FBI non sarebbe stata trasparente sulla provenienza, diciamo, politica di queste informazioni.
E perché la pubblicazione del rapporto ha suscitato e sta suscitando tanto clamore?
Perché secondo il presidente Trump e secondo i repubblicani alla Camera, il documento dimostra che l'FBI ha agito scorrettamente, quindi avvalora quella teoria popolare tra alcuni sostenitori di Trump del cosiddetto deep state, dell'apparato burocratico che lavorerebbe in segreto contro il presidente. E questo ovviamente andrebbe a favore della posizione di Trump, secondo il quale le accuse di collusione con Mosca sono fake news. Tant'è che il presidente ieri ha definito quanto emerge dal memo una disgrazia e ha detto che molti dovrebbero vergognarsi.
E in questo complesso scenario cosa dicono i democratici?
Ma i democratici stanno reagendo duramente per due motivi. Primo, sono preoccupati che la pubblicazione del memo, definito parziale e impreciso dall'FBI, sia solo un modo per screditare tutta l'indagine in corso sui rapporti con Mosca. E temono anche una serie di dimissioni o licenziamenti che a cascata potrebbero portare alla sostituzione del procuratore speciale Robert Mueller, che sta guidando le indagini. E poi fanno notare che tutta questa inchiesta era già partita prima dell'episodio in questione, non quindi con Carter Page, ma con un altro ex collaboratore dell'allora candidato Trump, George Papadopoulos, arrestato nel luglio scorso e che nel frattempo si è dichiarato colpevole di aver mentito all'FBI.
Lo scontro politico in corso negli Stati Uniti con Thomas Paggini. Noi continuiamo a parlare di Stati Uniti per i rapporti commerciali, l'immigrazione e la politica regionale, che sono al centro della visita del segretario di Stato Rex Tillerson in America Latina. Per il capo della diplomazia americana, il viaggio rappresenta un tentativo di migliorare i rapporti con quei paesi, come il Messico, spesso criticati dal presidente Trump. Ma l'obiettivo è anche quello di trovare alleati per mettere sotto pressione il Venezuela. Il contributo del nostro collaboratore Emiliano Guanella.
We all urge the Maduro regime to return to free, open, credible democratic elections.
In Venezuela si devono tenere delle elezioni libere, aperte, credibili e democratiche. Nel suo primo atto di una visita di una settimana fra Centro e Sud America, Rex Tillerson affronta uno dei temi che più sta a cuore all'amministrazione Trump. Siamo attenti, ha detto, a quello che succede a Caracas. Ci piacerebbe vedere una transizione pacifica. Se il presidente Maduro rispettasse la Costituzione, si potrebbe presentare come tutti gli altri candidati. Ma in queste situazioni il voto non è credibile. Dello stesso avviso il suo collega messicano Videgaray e la canadese Freeland. Di Venezuela si parlerà molto anche negli incontri di Tillerson a Panama, in Argentina, in Perù e in Colombia. A Città del Messico il segretario di Stato americano ha voluto lanciare dei segnali di distensione ai suoi due partner commerciali, spendendo parole in difesa della cooperazione, a dispetto degli annunci fatti da Trump sulla necessità di una revisione dell'accordo del NAFTA. Infine, un monito alle autorità messicane sulla possibilità reale di forti ingerenze russe nelle elezioni presidenziali che si terranno a luglio. Fra i favoriti c'è il candidato della sinistra López Obrador, in visita a Washington. Senza nominarlo, Tillerson ha lanciato il suo avvertimento. Sappiamo bene, ha detto, che la Russia mette mani in tutte le elezioni. Bisogna stare molto attenti a quello che Mosca potrà fare o architettare in Messico.
Ieri sera il Dow Jones, l'indice principale della borsa statunitense, ha perso più del 2,5%, e quella di ieri è stata l'ultima seduta della peggior settimana sul mercato di New York da 2 anni a questa parte. Per chiarire le ragioni di questo tonfo mini crollo abbiamo in studio Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Diciamo subito che ieri non è stato solo il mercato azionario a cadere, ma anche quello obbligazionario, e in entrambi i casi si può parlare di un denominatore comune, ovvero le previsioni di un rialzo dell'inflazione alimentate dall'aumento degli stipendi di quasi il 3% nel mese di gennaio rispetto ad un anno prima, e questo è stato il maggior aumento da 8 anni a questa parte. Dunque, inflazione significa rialzo dei tassi, e se i tassi aumentano, gli investitori sono più propensi a mettere i loro soldi in strumenti finanziari meno rischiosi che non le azioni. Da qui uno dei motivi principali della caduta del Dow Jones. Perché anche le obbligazioni però sono state vendute? La cosa può sembrare paradossale, visto che, come detto, si tratta di strumenti di investimento più sicuri, ma se ci si attende un rialzo dei tassi, si vendono le obbligazioni esistenti per acquistarne altre con un maggior rendimento. Ecco spiegato il perché del doppio ribasso.
E negli Stati Uniti, Marzio Minoli, si parla molto della riforma fiscale per le imprese voluta dal presidente Trump. Che ruolo ha questa riforma in questi movimenti di mercato?
Beh, un ruolo non indifferente. Infatti molti analisti sono concordi nel dire che, siccome le aziende pagano meno tasse, possono fare più investimenti, possono assumere più persone e aumentare gli stipendi. Quindi, come abbiamo detto, le pressioni inflazionistiche aumentano. Il rovescio della medaglia però è che un rialzo dei tassi porta queste aziende a spendere maggiormente per finanziarsi, e questo non è una situazione gradita agli investitori.
Che dire della Svizzera, per concludere? In che modo questi elementi possono condizionare anche i nostri mercati?
Beh, lo possono condizionare, nel senso che il sentimento generale sui tassi di interesse sta cambiando, appunto, e non solo negli Stati Uniti. E questo lo si vede anche nelle obbligazioni a 10 anni della Confederazione, che sono considerate come uno dei principali indicatori per questo mercato. Ebbene, dopo anni di interessi negativi, queste obbligazioni ora paga un rendimento dello 0,16%, un livello che non si vedeva dal giugno 2015.
E con queste considerazioni finanziarie sulla borsa statunitense particolare, che ha gravi difficoltà nella scorsa settimana, si conclude il radiogiornale, per cui è il momento dello sport. Buon pomeriggio.